Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, soprattutto cari ragazzi, volevo riprendere il pensiero che già esposto all'inizio della messa. Due piste che la liturgia della parola di oggi ci presenta, tutte e due importanti evidentemente. Questa della sofferenza, ecco allora che nella prima lettura e nel Vangelo, che sono sempre, come sapete, collegati, torna con la vicenda spirituale di Giobbe, del quale avete sentito parlare tutti. C'è un libretto dell'Antico Testamento che si chiama così, col nome di questo personaggio, e questo libro racconta la vicenda di un uomo molto vicino a Dio, che però a un certo momento viene provato per permissione di Dio, per della famiglia, per dei beni, per dei suoi animali e perde anche la salute. E tuttavia si mantiene fedele a Dio, nonostante che tre presunti amici, quelli che nel libro sono chiamati amici, lo incitino a ribellarsi verso Dio. Tu hai sempre amato Dio, lo hai messo al primo posto nella tua vita, vedi cosa ha fatto Dio per te. E Giobbe resta fedele al Signore, che alla fine della storia gli restituisce tutto quello che aveva perso, tutto quello che gli era stato sottratto. E questo brano che abbiamo letto nella prima lettura è una riflessione di Giobbe sulla vita. Cos'è la vita? È quello che pensiamo anche noi, no? Che cos'è la vita? È lavorare, è un insieme di problemi, di fatiche, sì, ci sono anche le gioie, ma quanto sono rare rispetto a tutte le problematiche che affrontiamo sempre. E poi il senso della vita, che direzione do alla mia vita, la brevità della vita, la morte, la sofferenza. Ecco, la prima lettura va letta così. Realtà che tornano poi nel Vangelo, perché nel Vangelo Gesù, è detto esplicitamente, guarisce la suocera di San Pietro e poi anche passa tutta la sera, gran parte della giornata, avvicinando gli ammalati e gli indemoniati. La seconda pista è quella che invece io ho scelto, ho fatto una scelta pastorale, è quella che ho scelto perché mi sembra più adatta in questo momento. Perché? Perché noi veniamo da un cammino che abbiamo fatto nelle ultime domeniche. Allora chi va a messa tutte le domeniche evidentemente guadagnerà da questo, no? Due domeniche abbiamo parlato della chiamata. Dio chiama sempre, Dio chiama tutti, Dio chiama in ogni momento. Seconda domenica, Dio chiama, dobbiamo rispondere e dobbiamo rispondere subito. E poi domenica scorsa la parola di Dio parlava di se stessa, della parola di Dio. Chiaro che se io non ascolto la parola di Dio non posso rispondere. Adesso mi serve, secondo me, è buono nel cammino che abbiamo fatto parlare della preghiera, perché cos'è la preghiera? È mettermi in contatto con Dio e dialogare con Dio. Dio non ama fare tutto Lui, Dio vuole parlare certamente al mio cuore, ma vuole anche che io risponda. Guardate, liturgicamente parlando, il salmo che si legge tra le letture si chiama responsoriale, perché in un modo o nell'altro è già una mia risposta alla parola di Dio che leggo. Per questo il salmo è molto importante, non è da tralasciare, quando si può fare si deve cantare. Ma sapete, anche la preghiera, perché? Perché il 14 inizia la Quaresima e il discorso della preghiera non è per niente da trascurare nel periodo della Quaresima. La Quaresima deve essere un periodo realmente impegnato dal punto di vista spirituale. E allora sì, ecco, torniamo alla parola di Dio di oggi. Ci sono queste problematiche che vengono presentate dalla parola di Dio. Allora non tralasciamo di dire che oggi è la giornata della vita e che per noi la vita è un bene immenso, prezioso, che abbiamo ricevuto da Dio, perché nessuno di noi si è dato la vita, nessuno di noi ha fatto domanda per avere la vita. La vita non è in nostra disponibilità. La vita ha all'inizio e alla fine. Questa frase non è mia, la sto copiando col permesso da Monsignor Pillola, che l'ha detta stamattina alla messa delle 8. La vita ha all'inizio e alla fine Dio stesso. Di modo che la vita, così come noi la viviamo, come l'abbiamo ricevuta, come la viviamo, con tutte quelle problematiche che ho già accennato, resta comunque una cosa bellissima e meravigliosa che noi non possiamo sottovalutare, né possiamo manipolare, né possiamo restringere ai nostri metri di giudizio umani, troppo umani. La vita è la preparazione alla vita eterna. Dobbiamo considerare questo. Il cielo non è qui. Necessariamente in un modo o nell'altro si soffre, si lavora. La nostra vita dunque deve essere rispettata. Nessuno può stendere le mani sulla vita. Nessuno può essere Caino per il fratello Abele. Però se noi andiamo al Vangelo e vediamo con attenzione questa dinamica della sofferenza, della malattia e dell'intervento di Gesù, è una dinamica sostenuta da che cosa? Dalla preghiera. Ci sono delle pagine, come quelle che abbiamo letto, che si chiamano riassuntive nel Vangelo. Sono quelle pagine che ci raccontano come viveva Gesù. Allora, se a noi qualche volta è venuto in mente di pensare, ma che cosa faceva Gesù tutto il giorno? Come si comportava? Questa è una di quelle pagine che risponde a questa domanda. La mattina alla sinagoga. Siamo a Cafarnao, quindi per chi è stato in Terra Santa queste situazioni geografiche sono ben precise. Siamo alla sinagoga e uscito dalla sinagoga va a casa di Pietro, dove era alloggiato. La casa di Pietro è ancora conservata, i resti archeologici della casa di Pietro sono conservati. E nella casa di Pietro, che è una casa molto grande e non poteva essere diversamente, visto che San Pietro praticamente era un imprenditore, dunque una casa abitata sicuramente da gente che lavorava per San Pietro, per Sant'Andrea, eccetera, in questa casa c'è una camera molto grande, fuori proporzione, che sicuramente è quella stanza che è stata riservata da San Pietro a Gesù, la stanza dove Gesù abitava, dove andavano gli apostoli per stare con Gesù e dove i primi cristiani erano soliti pregare girando attorno a questa stanza, nelle pareti della quale sono stati scoperti dei graffiti molto importanti, antichissimi, che sono le preghiere dei primi cristiani in quel posto così importante. Su questa casa di San Pietro è stata costruita una chiesa molto bella, moderna, che ha come pavimento dei vetri che permettono di vedere da sopra la casa di San Pietro che sta sotto. Bene, questa casa di San Pietro si trova di fronte alla sinagoga, e tra la sinagoga e la casa di San Pietro c'è praticamente una via larga, quasi una piazza, che fa capire quello che dice il Vangelo di oggi. Gesù va a casa di Pietro, avrà mangiato, c'era la suocera di Pietro. Notate che questo miracolo è un miracolo importante. Allora, la febbre noi la riteniamo una cosa, sì, così può capitare, ma in quel periodo lì, senza medicine, la febbre era certamente qualcosa di importante. Peraltro sappiamo benissimo che la febbre può essere indizio di disturbi molto gravi. E Gesù guarisce questa malattia. Questo è molto bello, perché vuol dire che Gesù non passa dritto davanti a nessuno di noi e davanti alle difficoltà di nessuno di noi. La dinamica è molto bella. Gesù guarisce questa donna prendendola per mano, quindi la fa alzare, e dopo questo gesto lei guarisce. Avete sentito? Si avvicinò, la fece alzare prendendola per mano, la febbre la lasciò. Dunque è un miracolo evidente, istantaneo, che Gesù fa per venire incontro a questa donna, la quale guarisce realmente subito, tanto che si mette a servirlo. Noi che abbiamo le medicine, anche quando guariamo, con l'aiuto delle medicine mettiamo un pochettino di fatica a riprenderci. Questa donna invece no. E poi Gesù che si dà al ministero, che predica, che scaccia il demonio, che guarisce gli ammalati e dice il Vangelo. Gli portarono tutti gli ammalati della città. Allora voi pensate, in questa via larga, lì davanti alla casa di Pietro, il Vangelo ci dice quando è sera. Perché quando è sera? È evidente, perché in Terra Santa c'è molto caldo, quindi non si può stare all'aperto se non c'è ombra, se non c'è riparo. Allora è meglio la sera, che è più fresca, ma anche perché di sera pastori, agricoltori non lavorano, quindi hanno dei momenti disponibili, e questi momenti servono per andare da Gesù. E Gesù si trattiene con questi, guarisce molti, dice il Vangelo. Io immagino che avrà avvicinato tutti quelli che erano lì presenti, per tutti avrà avuto un gesto, per tutti avrà avuto la guarigione se avevano fede. E poi il Vangelo va avanti. Finita questa giornata, Gesù si riposa e poi, dice il Vangelo, si alza quando ancora è buio. E voi dite, boh, insomma, anche noi ci alziamo quando è buio, no? Se uno si alza alle 7, in inverno è ancora buio. Peccato che in Terra Santa faccia luce alle 4:30 del mattino. E quindi il riposo di Gesù è molto limitato, perché Gesù vuole ritagliarsi un tempo di preghiera ampio e tranquillo. Il Vangelo ce lo dice chiaramente: quando era buio si ritirò in un luogo deserto a pregare. Gesù si crea momenti e luoghi nei quali può rinsaldare la comunione col Padre. Se la preghiera ci mette in contatto con Dio, di per sé Gesù non aveva bisogno di pregare, perché nella sua persona l'uomo e Dio sono uniti, la natura umana e la natura divina sono uniti. Però Gesù, come uomo perfetto, sente la necessità di chiamare il Padre, di rivolgersi al Padre, perché il Padre che fa conoscere a Gesù la sua volontà, che fa capire a Gesù momento per momento come agire per arrivare a quella salvezza che Gesù è venuto a realizzare. Ma anche come Dio, Gesù aveva desiderio di quella unione perfetta che aveva col Padre prima di venire sulla terra, prima dell'incarnazione. E questo per noi è di grande modello, perché la nostra preghiera nella vita spirituale è la Cenerentola. Ci sono tutti i vari aspetti della nostra vita spirituale: la pratica, i sacramenti, la testimonianza. La vera Cenerentola è la preghiera. Pensate, io ovviamente non leggo nei cuori, ma conosco il mio di cuore e magari quello di alcuni di voi o di molti di voi, perché confessano con me. Però quando abbiamo molto da fare, quando ci sono imprevisti, quando abbiamo delle scadenze urgenti, quando all'improvviso ci accorgiamo di essere magari in ritardo, che cosa salta per prima nella nostra giornata? È proprio la preghiera. Cioè salta prima la cosa più importante, salta prima quella realtà che ci mette in condizioni di capire bene chi siamo, che cosa vogliamo fare. Salta quella realtà che ci mette in contatto con Dio. E noi senza Dio siamo delle schegge impazzite. Ma voi certe volte avrete pensato, leggendo il giornale o sentendo alcune notizie, ma la gente cosa ha in testa? Perché la gente fa certe cose? Il motivo è questo: perché manca la preghiera, manca questo contatto con Dio, manca questa forza che Dio ti dà proprio per affrontare tutte quelle difficoltà, quel lavoro, quelle problematiche che hai quotidianamente. E allora non ce la puoi fare. È normale, non ce la puoi fare. San Francesco di Sales, che era non solo vescovo ma un grande maestro di spirito, ha scritto così: oggi devo lavorare molto, mi alzerò 2 ore prima. Noi diciamo oggi devo lavorare molto, non vado a messa, non prego, non dico il rosario, non leggo una pagina di Vangelo, come magari faccio tutti i giorni, tanto Dio mi capisce. Ma il problema non è di Dio, il problema è mio. Se io non prego, il problema non è di Dio, il problema è mio. Dio, dico questo, prendetelo con le pinze, Dio non ha bisogno di me, sono io che ho bisogno di Dio. In realtà Dio ha bisogno di me perché mi cerca e mi vuole in comunione con Lui. Ma pensiamoci, come faccio, come si può fare a vivere oggi, domani, dopodomani, tra un mese, tra un anno, tra 10 anni, senza il contatto con Dio? È chiaro che il mio cuore lo riempirò di tanta immondezza, di tante cose che sono gli idoli che la Bibbia condanna. La preghiera allora è questa dimensione che io non devo tralasciare nella mia vita. È la dimensione che mi fa forte, che mi fa maturo. Il Papa, l'ho già detto diverse volte, il Papa 3 anni fa ha detto ai catechisti: una catechista vale quante ore di adorazione fa. Io dico questo: quanto vale una mamma o un papà? Quanto vale un prete? Quanto vale un giovane, una ragazza? Quanto valgono? Valgono quanto pregano. Perché se noi non preghiamo, realmente siamo come una bellissima macchina con le ruote sgonfie. Io potrei dirvi: guardate fuori, mi sono comprato la Ferrari, almeno forse. Mi sono comprato la Ferrari, è bellissima, è rossa, con i sedili in pelle e gli interni in radica. Ho fatto anche il pieno, senza ruote dove vado? Senza ruote dove vado? Sta lì, cravatta, non si sposterà di un centimetro. Così come tante volte la mia vita, che sì, va avanti normalmente, se non ci sono intralci, con quel ritmo quotidiano, quasi per inerzia, e poi quando arrivano i problemi seri, si infrange seriamente davanti a questa realtà, davanti alla malattia, ma non tanto la nostra, quella dei nostri cari, davanti ai problemi di lavoro, davanti ai problemi di unione nelle famiglie, davanti alle questioni che riguardano i nostri ragazzi, le nostre ragazze. Si infrangono questi percorsi di vita spirituale davanti a tutte quelle realtà che chiedono forza e noi non ce l'abbiamo, perché ci siamo piano piano impoveriti di questa realtà. Sì, allora pensiamola così la nostra vita. Nella nostra vita c'è una cenerentola, vita spirituale dico, c'è una cenerentola, e noi non possiamo, anche avendo sentito questa pagina di Vangelo così importante, non possiamo non pensare di riprenderci dal punto di vista di fede. Io sto parlando perché vorrei che nel cuore di tutti ci fosse questa domanda, che è una domanda che ho fatto a me anzitutto mentre preparavo l'omelia: com'è la tua preghiera? Quanto preghi? Come preghi? Puntini di sospensione, se preghi. Queste domande sono delle domande alle quali c'è niente da fare, dobbiamo dare delle risposte oggi, perché questo Gesù parla, ti sta interrogando, ti sta chiamando. È molto bello questo isolarsi di Gesù. Io l'ho detto a tutte le messe e lo dico anche a voi. Questo richiamo che vi faccio continuamente al silenzio in chiesa è una cosa importantissima, perché in chiesa ci deve essere questa possibilità per una persona che arriva di isolarsi con Gesù. Noi non abbiamo qua in città, nel cuore della città, posti dove andare per stare da soli con Gesù. Una bambina stamattina alla messa ha detto: vado nella mia camera e chiudo la porta. Esattamente quello che dice Gesù nel Vangelo. Però ci devono essere questi ambienti che sono le nostre chiese, dove io posso stare, devo stare raccolto con Gesù. Ed è anche molto bello che lo cerchino. Era davvero isolato, non era per finta. Si era cercato davvero dei posti, tanto che non riuscivano a trovarlo. Allora va lì San Pietro e gli dice: ma tutti ti cercano, hanno ancora bisogno di sentirti, hanno ancora bisogno delle tue guarigioni, hanno ancora bisogno dei tuoi esorcismi. E guardate Gesù che lucidità, stava pregando, non aveva ancora finito. Bisogna che io vada ancora per i paesi perché devo predicare. Gesù sa qual è la sua missione, e questa chiarezza sulla nostra vita viene dalla preghiera. Quante volte abbiamo punti interrogativi insolubili per la nostra vita? Cosa faccio? Faccio così, faccio cosà? Qualche volta i giovani vengono e dicono: Don Chico, cambio facoltà? Cambia testa che è meglio. Cambia atteggiamenti. Cambio moglie, cambio marito? No, cambia il cuore. Tante volte noi abbiamo interrogativi che sono il frutto di una radice malata, di una radice che non ha più contatto con Dio. Concludo. Farei una ricetta, non di quelle per i dolci, ma di quelle che fa il medico. E la ricetta è questa. Prega di più. Prega spesso, prega da solo e prega assieme. Prega di più. Possiamo tutti fare di più. Dice: ma io recito anche il rosario già, benissimo, aggiungici la coroncina. Non è mai morto nessuno, ve lo assicuro io. Prego 5 minuti, fai 6. E se ti ritagli quel momento lì e ti accorgi che in quel momento lì funziona il tuo stare con Gesù, non mettere limiti, non mettere paletti, fai che il tuo cuore possa prendere tutto quello che Gesù vuol darti. Prega spesso. Vado in macchina, vado in pullman, vado a piedi, posso ogni tanto pensare al Signore con brevissime preghiere che si chiamano giaculatorie. Alcune le conosciamo già: o Maria concepita, dolce cuore del mio Gesù, eccetera. Altre le possiamo inventare noi. Signore aiutami, anche prima degli esami, sì, anche prima degli esami. Signore aiutami, se ho fatto qualche fesseria, Signore perdonami. Signore ti voglio bene. Alla Madonna, madre, sostienimi in questo momento. Ti affido queste persone. Sono 2 o 3 parole, non sono preghiere lunghe. Ma immaginate se tutti noi cristiani seminassimo la città di queste piccole preghiere. Prega da solo. La preghiera personale è comandata dal primo comandamento. Metti Dio al primo posto. La gente dice: ma tanto io prego in casa. Sono 2 cose differenti. Primo comandamento, la tua preghiera personale. Terzo comandamento, la messa. Tu preghi in casa, non sei dispensato dalla messa. Però, siccome siamo alla messa, tu preghi alla messa, non sei dispensato dalla preghiera a casa. Ho finito la ricetta. Prega di più. Prega spesso, prega da solo, prega con gli altri. Guardiamo la Madonna Santissima e impariamo dalla Madonna Santissima quell'amore per la comunione, per la unione col suo figlio Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.